Buon pomeriggio a tutti. Io faccio parte di quel gruppo che il professor Tarka aveva ribattezzato onorevolmente i Giovinastri. Questo perché al tempo eravamo gli allievi del professore più poveri di anni. Poveri di anni, ma non di desiderio di affrontare le sfide della filosofia, e in particolare quelle che il professor Tarka presentava nel suo corso di filosofia teoretica. Un altro di questi giovinastri, dopo una discussione particolarmente accesa in un bar vicino a San Sebastiano, sempre sulla filosofia del professor Tarka, mi definì una specie di nichilista in soffitta. Questo perché io, prima di arrivare alla filosofia del professor Tarka, avevo studiato a lungo Cioran, che non è propriamente la più gran botta di vita che si possa trovare. Ed effettivamente è vero, era una specie di nichilista nella soffitta del pensiero del professor Tarka, un po' nascosto, ma come che applicava una critica roditrice ai testi del professor Tarka. Il testo che ho scritto per questo volume ha un titolo che suona Le vie della negazione, pensieri sulla filosofia del puro positivo. Del puro positivo non si parla, che è un po' strano effettivamente visto che c'è nel titolo, ma mi soffermo molto sulle vie della negazione, chiamando in causa autori anche molto estranei al mondo della filosofia e della filosofia del professor Tarka in particolare. Cito Coelet, cito Ceronetti, Sergio Quinzio, Cioran, tra tutti. Questo perché mi interessa molto quel lato, diciamo, esistenziale, oltre che logico-teoretico, della filosofia del professore. Quando ci spiegava a lezione che cos'è il negativo, secondo lui ci diceva sempre: il negativo in forma concreta nella nostra esistenza è il dolore. Il negativo è il dolore. E il dolore è ciò che implica il proprio rifiuto. Cioè, quando uno ha male ai denti, vuole soltanto che quel dolore sparisca, ancora prima di guarire, o meglio, vuole guarire perché la guarigione significa proprio che quel dolore viene negato, scompare. La stessa cosa è il negativo. Il negativo implica la negazione di qualcosa d'altro da sé, ma anche la negazione di se stesso. E tuttavia, se ciò che si può negare è solo il falso, perché il vero, se è vero, non può essere negato, allora accade la situazione per cui il fatto che esista il dolore, che è il negativo, che è la negazione, significa che esiste il falso. Significa che in un certo senso il falso è vero, altrimenti non si darebbe negativo, non si darebbe dolore. Allora, da questo punto di vista, io nel mio testo, mantenendo in un certo senso la mia linea nichilista, prendo molto seriamente l'affermazione del professor Tarka per cui il negativo che si deve temere non è il negativo in sé, ma è quel negativo che si opera per ottenere il positivo, cioè la negazione del negativo. Si compie un male, un piccolo male, per evitare un male maggiore. Che questa operazione non possa andare a buon fine è una cosa evidente, lo sapeva anche Santa Teresa d'Avila, che infatti scrive che non si può giustificare un male in nessun caso, neanche per evitare un male maggiore. Io dico in questo testo che se questo è vero, il fatto che noi costruiamo il nostro mondo sull'idea di togliere il male, in primis togliere la morte, il mondo degli immortali, cioè quei mortali che perdono la propria caratteristica principale, che è quella di essere appunto mortali, non stiamo facendo altro che riproponendo in maniera sempre maggiore la negazione della negazione, e quindi un negativo sempre più grande. E credo anche che i conflitti del millennio scorso, le guerre mondiali, non siano l'espressione maggiore di male a cui l'umanità è destinata. Il fatto che non sia più così evidente, che non sia più sotto gli occhi di noi, persone fortunate dell'Occidente, non significa che questo male sia stato disinnescato o sia scomparso. E questo è un punto fondamentale. che si lega anche all'idea che noi abbiamo un po' di nascondere questo male per senso di colpa, la colpa metafisica. Come dice Galimberti, tutti abbiamo sulle nostre spalle una colpa metafisica. Il fatto stesso che noi ora siamo al caldo mentre fuori fa freddo, il fatto stesso che noi andiamo a casa e apriamo il frigo, andiamo al supermercato invece di andare a caccia, che apriamo il rubinetto ed esce acqua potabile, queste sono colpe metafisiche. Perché per ottenere questo dobbiamo mettere in schiavitù una parte dell'umanità. Non lo facciamo noi e non vogliamo che sia fatto. E probabilmente se potessimo eviteremmo che questo accada. Ma tuttavia il fatto di godere di questo, in un certo senso, se ha ragione Galimberti, è una colpa metafisica. Quello che mi interessava mettere in luce negli ultimi minuti che mi rimangono è il fatto che la concretizzazione del negativo, cioè questa specie di negativo universale che può manifestarsi, innanzitutto si manifesta sempre come un positivo. Il negativo è la negazione di qualcosa. Il negativo si incarna in un positivo. Non c'è negativo senza positivo, poiché esso deve essere concreto e se è concreto è incarnato, è esistente. E secondo, il concretizzarsi del negativo, che è sempre lo sguardo con cui noi guardiamo questo negativo, ci dà anche la possibilità di scorgere qualcosa d'altro. Il negativo, come il dolore, come la morte, quando li guardiamo con uno sguardo, diciamo così, filosofico, ci dicono che c'è dell'altro. Ci dicono che essi sono la loro autonegazione, ma ci dicono che c'è qualcosa di più. C'è un'eccedenza che negativa non è e non può essere. Queste vie della negazione sono le vie che portano al puro positivo, sono le vie che portano a vedere che oltre al negativo c'è altro. E da questo punto di vista, da nichilista in soffitta divento quasi un nichilista redento e di questo il professore prima o poi dovrà far scontare la colpa. Grazie.